dice così: l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna e gli dissero: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria l'ittita. Davide mandò a prenderla, lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide, e quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandate dietro delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide e gli dissero: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? E Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende. Joab, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie? Come è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Davide disse a Uria: trattieniti qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò, e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo di Uria. Nella lettera aveva scritto così: mandate Uria al fronte, dove più infuria la battaglia, poi ritiratevi da lui perché egli resti colpito e muoia. Joab dunque, assediando la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva gli uomini più valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo, della gente di Davide, caddero e perì anche Uria l'ittita. Allora Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia. Fin qui. Che cosa va colpito di questo brano? Non so se avete seguito, i nomi a volte sono un po' complicati. Andrebbero cambiati con Marco, Giovanni, Luca, Giorgio, un po' più semplici per noi. E ha fatto ammazzare il marito che si chiamava Uria. Eh? La fedeltà di Uria. Anche la fedeltà. Infatti stamani vi parlo di Uria, che di solito colpisce il fatto di Davide, del peccato di Davide. Ma il peccato di Davide è un peccato che ne porterà delle conseguenze pese, amare. Anche se il Signore converte il male in bene, grazie a questo peccato, Davide avrà una crisi spirituale, avrà una crisi personale nel suo rapporto con Dio, a tal punto da avere noi oggi un paio di salmi bellissimi riferiti proprio a questo peccato in particolare, che ci danno consolazione, conforto. Vediamo e sentiamo proprio tutta la sofferenza di Davide e tutta la compassione e misericordia di Dio. Però la spiritualità passa attraverso una vita normale. Noi tante volte viviamo una vita, lo dico in generale, un po' per tutti, perché credo che sia un po' generalizzata, credo che sia un po' un modo di concepire la Chiesa e la spiritualità. Una cosa è la vita, una cosa è Dio, una cosa è il mondo, una cosa è la spiritualità, che fa sì, sono momenti che ci si prende per noi, per star bene, ma poi la vita è tutt'altro. E Dio va in chiesa a pregarlo e poi fuori bisogna arrangiarsi. È un po' il pensiero di questo mondo, un po' il pensiero anche di tanti cristiani che a volte anche nostro, no? Che si viene in chiesa la domenica mattina, è a posto, finito, e abbiamo fatto il nostro, Dio è contento, la mia preghiera serale prima di andare a letto la mattina la faccio. Però vedete, questa non è una spiritualità come piace a Dio. Noi non saremo salvati perché siamo andati in chiesa, non saremo salvati perché abbiamo fatto chissà che lavoro su noi stessi, chissà che cambiamenti abbiamo apportato al nostro carattere, chissà per quale cosa particolare dobbiamo essere salvati. Siamo salvati se abbiamo relazione con Dio, quella è. Se abbiamo messo la nostra fiducia in Lui, in Gesù, se abbiamo riposto la nostra speranza in Lui. Però la salvezza non è qualcosa che parte da noi o che in qualche modo noi possiamo aiutare Dio con le nostre azioni, il nostro carattere, il nostro modo di fare, aiutare Dio a salvarci. Vabbè, via, ho visto che sei impegnato, è bravo, è brava, la voglio salvare, lo voglio salvare. No, non è questo. Dio vuole salvare tutti. E noi siamo chiamati a rispondere con la fede a questo desiderio che ha Dio. È un po' come se uno vi volesse portare un regalo a casa vostra e aspetta che voi gli apriate la porta. Lui è lì fuori, pronto a entrare. Dice, ma se quelli umano la porta, io che faccio? No, perché sai, devo aspettare che la casa sia pulita, che sia tutto in ordine, che io sia bravo, perché ti devo accogliere per bene, non mi hanno insegnato le buone maniere, ora appena mi è possibile ti apro e ti do tutti gli onori. Sì, ma tanto quello resta fuori. Se ti hanno portato un regalo, te l'hanno portato ora così come sei. E Dio fa così con noi. E quindi vediamo il cuore di Uria, che guardate era ittita, non era neanche del popolo, facente parte del popolo, però lui è a combattere a fianco del popolo, è parte del popolo, però è a fianco di Davide e dell'esercito a livello spirituale, a livello mentale. C'è un coinvolgimento di tutta la persona. Ecco quindi che la spiritualità diventa qualcosa di molto pratico. Non è più tempo di essere cristiani della domenica, è tempo di essere cristiani tutti i giorni della nostra vita. Possiamo servire il Signore non soltanto la domenica mattina, ma lo possiamo servire tutti i giorni, in più modi, in tante maniere, essendo disponibili per i servizi in chiesa, essendo disponibili nel tempo che abbiamo per intercedere, pregare, per fare telefonate alle persone. Possiamo essere in qualche modo spirituali durante la settimana nel fare, magari per pagare delle bollette per la chiesa, per dire, faccio degli esempi ora. Per dedicare del tempo, dici, ma cioè, hai bisogno di qualche cosa? C'ho un po' di tempo libero, fratello, sorella, mi è venuto in mente che te c'hai questa difficoltà, posso aiutarti? Questo è essere spirituali. Al punto sarebbe auspicabile da arrivare come Uria. Al punto che Uria si fida a tal punto di Davide e ama talmente tanto la causa del suo popolo, ama a tal punto l'esercito con il quale combatte. Sono suoi fratelli, sono suoi amici. Rispetta talmente tanto il suo comandante, lo chiama signore lui, cioè il suo comandante, che non vuole fargli un torto, al punto che quando Davide, il re, lo chiama a casa, noi diciamo, meno male, mi ha chiamato a casa, guarda che onore che mi fa, sono contento, ora almeno mi prendo 2 giorni di congedo, mi rilasso, mi riposo e poi torno in battaglia. No, lui decide di rimanere a dormire fuori casa, non va da sua moglie. Non va a mangiare, a divertirsi, solamente nel momento in cui Davide lo invita a pranzo, a cena, non lo so, ma lo invita a mangiare da lui e lo fa ubriacare, e lì sì, mangia, beve, perché appunto da ubriacarsi, ma no, anche quando è ubriaco non torna a casa. Quindi vuol dire che il suo comportamento non è qualcosa dettato dalla ragione, perché in quel momento è ubriaco, non è lucido. Quando uno è ubriaco fa cose che magari neanche poi il giorno dopo si ricorda. Lui è ben cosciente del fatto che non vuole tornare a casa, ma questa coscienza è assopita dall'essere ubriaco, e quindi cos'è che gli impedisce di tornare a casa? Perché Uria è a quella maniera, Uria ama talmente tanto quel popolo, quell'esercito al fianco al quale combatte, che neanche essere ubriaco o poco lucido gli impedisce di amare queste persone. Al punto che anche quando non lo vedono, perché lui è a casa, gli altri sono al fronte a combattere, anche in quell'occasione lui dice: come i miei compagni, dice, soffrono, stanno nelle tende, sono fuori all'aperto, cioè, e io che vado in casa a stare tranquillo, no? Dice, anch'io dormo fuori. E dorme fuori. Questo per dire che i nostri comportamenti non devono essere dettati dalla ragione e basta, dovrebbero essere spinti da qualcosa che abbiamo dentro. Uria ha qualcosa dentro che gli impedisce di andare a casa. Non è che lui non ci voglia tornare, non è che c'ha una moglie antipatica o brutta, è talmente bella che anche il re se l'è presa per sé all'insaputa di Uria. Ma è bella, e perché non ci torna a casa sua? E non ci torna perché c'è qualcosa dentro che glielo impedisce, un amore particolare, un'affezione, una dedizione a quella che è la chiamata che Dio gli ha fatto, perché lo ha messo in una certa posizione nell'esercito. Lui è al fianco del suo signore, al fianco di Davide, al fianco di anche di un ideale, diciamo così. Ma che ideali abbiamo noi come Chiesa, come cristiani? Il nostro ideale è quello di aspettare la morte un giorno e sperare di andare con il Signore? È quello di ritrovarsi la domenica mattina a cantare, a suonare, sentire qualche bella canzone? Non può essere solo questo. Però è importante, prima di fare qualsiasi cosa, riuscire ad avere quello che Uria aveva dentro al cuore, questo amore profondo per quell'opera, che forse non ha deciso lui di andare in guerra, ce l'hanno mandato, ma sposa totalmente questa causa. Non è facile a volte sentirsi coinvolti nella comunità, ma sforzatevi di essere coinvolti. Sforziamoci di partecipare tutti alle attività che Dio vi dà di poter fare. Le opportunità ci sono. Questo è importante perché se lo viviamo come un peso, no, come un dovere, no, solo con la razionalità, in parte, ma davanti a Dio ha più valore quando le cose vengono da dentro, quando anche la difficoltà non ti frena, quando anche la tentazione, in questo caso per Uria, di tornare a casa e godersi la vita quei due giorni, dice no, perché c'è chi soffre. Ci sono dei miei fratelli, delle mie sorelle che stanno soffrendo. Voglio rinunciare a una parte della mia libertà, delle mie comodità, per andare incontro a quei bisogni, a quelle difficoltà. Questa, vedete, non è solamente per chiedere aiuto in chiesa o per i vari servizi, non è questo. Il senso profondo di questo messaggio sta nel quello che verrà dopo. Perché alla base di tutta la cristianità c'è l'amore. Se impariamo questo, se soprattutto cominciamo a sentire la chiamata di Dio, il suo amore per noi che ci chiede di fare delle cose, guardate, non è scontato, eh. Se il Signore ci chiede di fare delle cose, anche a volte magari sembrano umili, ma c'è una grande benedizione nel servire il Signore. Io faccio sempre l'esempio magari del pulire la chiesa, che è la cosa forse un po' più umile, se vogliamo, dal punto di vista umano, perché anche fuori nei lavori lo spazzino è quasi dispregiativo, infatti gli hanno cambiato il nome, operatore ecologico si deve chiamare, perché dire spazzino è brutto, però in quei lavori c'è grande onore e soprattutto nelle cose di Dio, perché se Dio ti chiama a fare qualcosa e la fai bene, non ha importanza cosa fai, è importante il fatto che tu l'abbia fatta, perché Dio ti ha chiesto di farla. Dio ti può chiamare a evangelizzare 5.000 persone e a convertirle, perché si convertono, perché il Signore ti ha chiamato, o ti può chiamare a pulire la chiesa. Se tutte e due le cose vengono fatte con impegno e dedizione, ugualmente avranno lo stesso premio, perché come ci ricordava anche la preghiera prima di Massimiliano, è vero che per Dio non esiste un problema grande o un problema piccolo, ma non esiste neanche un grande merito o un piccolo merito. dipende solo dal nostro impegno, dal desiderio che abbiamo messo in quella cosa. Se io la pulisco la chiesa tirando via, o la pulisco con attenzione, avrò lo stesso premio del pastore che magari si è impegnato a fare il messaggio, oppure no. Il premio non è dato dalla posizione umana che ricopriamo. Il premio è dato dallo sforzo, dalla volontà e dall'impegno che ci mettiamo. Uria avrà un grande premio, forse maggiore di tanti altri. E che vita ha fatto? Aveva una moglie, è andato in guerra, ha avuto l'occasione di salutarla per l'ultima volta, anzi forse non sarebbe neanche stata l'ultima, perché forse avrebbe avuto salva la vita. Ma la fedeltà di Uria l'ha portato alla morte. Dice, allora, che ci stai dicendo? Che è bella la fedeltà? Sì. Sì, quando siamo fedeli al Signore è bella anche se ci conduce alla morte. Ma perché non ha fatto così Gesù con noi? Egli ha lasciato suo padre, Dio, potremmo raffigurare come Uria lascia sua moglie, qualcosa a cui lui teneva tantissimo. Più avanti, qualche capitolo più avanti, arriverà un profeta, Nathan, a parlare a Davide e gli dirà, dice tu, no tu, gli dice un uomo, dice, aveva tante pecore, no? Tanti agnelli, tante pecore, era ricco. Dice, questo uomo andò a prendere l'unica agnellina di un altro. E Davide si irrita, fa, dice, quest'uomo merita la morte. E Nathan, secco secco, gli fa, tu sei quell'uomo. E Davide, penso gli sia crollato il mondo addosso, dice, Signore mi perdoni. Però si rende conto. È importante rendersi conto degli errori e chiedere perdono. Davide ha chiesto perdono, ma Uria ha perso la vita per quello. Uria ha perso la sua giovinezza, non è che aveva 60 anni, Uria, 70, 80. Uria era giovane perché andava in guerra, quanti anni potrà aver avuto? E lui era talmente fiducioso in questa cosa che porta con sé una lettera che gli dà Davide. Davide gli dà una lettera, dice consegnala al tuo comandante, a Joab. Lui tiene in mano questa lettera, se solo l'avesse aperta, cosa avrebbe fatto? Dentro c'era scritto, manda Uria nel punto peggiore della guerra, in prima linea, cioè, e poi ritirati da lui, affinché muoia. Gliel'ha consegnata lui. Lui ha tenuto in mano per tutto il tempo del viaggio la sua condanna a morte. Ma non ha mai pensato di aprirla, di tradire la fiducia, di tradire un'amicizia. Io penso che questo abbia torturato Davide nei giorni dopo, non nei giorni subito dopo, ma dopo quando il profeta Nathan gli ha parlato e gli ha detto tu sei quell'uomo. Che rammarico, che profondo anche dolore e sentimento potrà aver avuto Davide di fronte a questo, perché il problema non è che ha preso Bathsheba, sapete, poteva avere tutte le donne che voleva, non era un peccato all'epoca, avere più donne. Il problema era che aveva preso la moglie di un altro, era già occupata. E quindi il rimorso, la sofferenza, il tradimento di un'amicizia, di una persona così fiduciosa, che porta con sé la sua sentenza. E Gesù ha fatto questo, però ha lasciato quelle che erano le sue comodità nel cielo. Ha lasciato quelle che erano le sue ricchezze, il suo star bene con il Padre, la sua tranquillità, la sua serenità, il suo vivere in paradiso, potremmo dire così, per capirsi. Ha lasciato tutto e si è portato dietro, nel momento in cui è nato in questa terra e si è incarnato, la sua sentenza di morte e l'ha portata per tutto il viaggio terreno, fin tanto che è arrivato poi il momento di dover decidere se morire o no. Con una sola differenza però. Che Gesù la sentenza la conosceva, quella lettera in qualche modo era aperta, perché lui è venuto apposta e lo sapeva. E quando arriva il momento di dover decidere se morire davvero o no, entra in crisi. Entra in una profonda crisi, al punto che arriva a gocciolare sangue dallo sforzo, dalla difficoltà di accettare quel momento. Però non si tira indietro. Quando noi impareremo sempre di più, è un percorso, ma impareremo questo tipo di fedeltà gli uni agli altri, questo tipo di impegno gli uni per gli altri, questo tipo di dedizione verso il Signore, verso gli altri, la nostra spiritualità non sarà immatura, sarà una spiritualità che porta frutto. Perché credo sempre di più che la preghiera sia importante, ma che non sia risolutiva in tante cose. Certo, la preghiera risolve problemi impossibili all'uomo. Certo, la preghiera arriva anche a cambiare in qualche modo quella che è una volontà, la volontà di Dio. Ma se io prego perché il Signore mi dia un lavoro e non mando curriculum, il lavoro non mi arriva a casa. Se io prego perché il Signore mi aiuti a servire in chiesa, faccio degli esempi così a caso, e però non chiedo manco al pastore o ai responsabili se c'è qualcosa da fare, si rende disponibili, il Signore non ti chiama. Se avete delle aspirazioni, anche umane, cioè mi piacerebbe diventare bravo a fare le fotografie, ma se non vi iscrivete a un corso di fotografia, non diventerete mai bravi. Se non l'ha comprata una macchina fotografica, è così, come un atleta. Cioè, mi piacerebbe vincere le Olimpiadi, ora c'è quelli invernali, dice di sci. Sì, ma se non ti compri gli sci e non vai a sciare, non vai da un maestro, non fai scuola, hai voglia a pregare, ti devi impegnare. E così credo che sia la spiritualità, non è qualcosa di distinto dalla pratica. Ecco che allora vediamo la spiritualità di Uria, la sua fedeltà, il suo amore, lo vediamo dai gesti. Non lo vediamo da quanto pregava, non si sa nemmeno se pregava, ma sappiamo che amava Davide, che amava il popolo di Israele, che era disposto a dare la sua vita, e l'ha fatto, per quella degli altri. Uno che ha la possibilità di stare bene e non lo fa per rispetto di coloro che sono fuori all'aperto e che stanno male, io credo che in battaglia, se gliel'avessero chiesto, sarebbe offerto lui di andare in prima linea a morire al posto di qualcun altro, senza neanche bisogno di una lettera. Chi si offre volontario per andare? Io. Ma guarda che muori sicuro, se posso salvare la vita a qualcun altro vado io. E Gesù ha fatto così con noi. Ci ha salvato da cosa? Ci ha salvato da una condanna eterna. Il pensiero di Dio è strano. Dio mette delle regole, se tu le rispetti sei salvato, se non le rispetti non sei salvato. Niente di più semplice, basta rispettarle. Il problema è che queste leggi sono impossibili da rispettare. E che si fa allora? Si muore tutti. Ora Dio fa questo per dimostrarci che è giusto Lui. Lui è santo, è talmente oltre quello che noi possiamo fare, che ci rimane altro da dire. Ci rimane altro da dire: Signore, se tu mi vuoi mandare all'inferno, e me lo merito, non ho scuse. Però c'è anche lo stesso Dio che è giusto così tanto e è talmente elevata la sua giustizia che nessun uomo può arrivare a questo, ma altrettanto è il suo amore, che dice: ma visto che vi amo così tanto e visto che vi meritate tutti quanti di stare lontani da me perché non siete in grado di raggiungere certi livelli, e io questo lo so, allora sono io che pago al posto vostro, perché per la mia giustizia qualcuno deve pagare, e pago io. È un ragionamento assurdo, ma sarebbe come dire che voi avete un credito con qualcuno e dice: va, credito abbonato, a posto. Siamo a posto, sì, pago io il credito che ho con me stesso. Grazie. Arrivederci. Oppure, grazie, voglio diventare tuo amico. Queste sono le due risposte che l'uomo dà a Dio, eh? Grazie, ci vediamo, continuo a fare la mia vita. Oppure, grazie, voglio conoscerti di più, perché una persona che fa questo per me, forse sa bene che cosa mi fa piacere, qual è il mio bene. E questo se è una persona, ma se è Dio, molto di più. Alla base, quindi, della nostra spiritualità, non ci sia una spiritualità campata in aria, fatta di lodi, preghiere e di chissà quali momenti ascetici, come si può dire, momenti di, in cui ci si apparta, quelli sono i momenti spettacolari, poi il resto vabbè, no, il resto vabbè, è quello che conta di più. Quei momenti servono, sono importantissimi perché ci ricaricano, perché ci danno nuova forza, perché in qualche modo possiamo attingere da Dio quelle che sono, quelle risorse che noi non abbiamo. Ma per cosa? Non per vivere sempre quei momenti lì, ma per vivere quotidianamente la nostra spiritualità in un mondo che ci abbatte, in un mondo che è in guerra con noi a livello spirituale, in un mondo che vorrebbe impedirci di portare avanti gli uni gli altri il popolo di Dio, perché qualcuno non si perda, perché qualcuno non si allontani, non perché è sbagliato allontanarsi da una chiesa se si va in un'altra, non è un problema quello, ma è un problema se ci si allontana da Dio. Vegliamo gli uni gli altri, stiamoci vicini. Ci sono persone che si allontanano dalla chiesa perché non li salutiamo, si ride, però mi è capitato a me qualche anno fa una persona che digiunava un mese e mezzo di digiuni perché non gli avevo detto ciao la mattina, una domenica. E mi fece riflettere, fanno riflettere queste cose su quanto i nostri gesti a volte sono sottovalutati. Se siamo spirituali si deve vedere, questo è un po' il senso del messaggio. La nostra spiritualità non si deve vedere solo qui, si deve vedere a casa, con le nostre mogli, i nostri mariti, con i nostri figli. L'autorità che il Signore ci dà, e non è nel nome di Gesù io ti dico, no, l'autorità è quella che ci fa essere fermi nelle posizioni e avere in qualche modo il controllo delle situazioni laddove il controllo non ci sarebbe, ma per la nostra fede sappiamo che il Signore è con noi, ci darà la vittoria su quelle situazioni, ma noi siamo parte in causa. Alla battaglia, se vogliamo vincere, ci dobbiamo partecipare. Non è che le battaglie di Israele le vinceva stando a casa a pregare o facendo nel Tempio i sacrifici, eh? Le battaglie si vincevano andando nel campo, poi c'era anche chi pregava. Vi ricordate il passo quando Mosè aveva le mani alzate, il popolo vinceva, e se quando era stanco che le abbassava il popolo perdeva, ma il popolo sotto che perdeva vuol dire che morivano. E quelle mani alzate sicuramente aiutano, la preghiera aiuta, ti sostiene, ti impedisce di rimanere schiacciato dagli attacchi del nemico, la preghiera ti dà la forza, ma in battaglia ci devi essere, le cose pratiche si devono vedere. Ecco perché butto lì anche un'altra cosa che mi è venuta in mente ora, anche pregare la domenica mattina in chiesa, per chi non lo fa mai, è una cosa importante. Dice, ma io mi vergogno. Certo che ti vergogni, ma è un blocco che puoi superare. Perché? Perché se sei spirituale, il Signore ti darà la forza per farlo, anche con la timidezza, anche con la paura. Perché il Signore non vince la paura nel senso che te la fa sparire. Il Signore vince la paura nel senso che te la fa superare, la paura. Non è farla sparire la paura. La paura c'è, ma te, nonostante la paura, fai lo stesso le cose. Ho paura di buttarmi col paracadute, ma nonostante abbia paura lo faccio, per dire. Non è che uno non ha paura, anche quelli che fanno quelle cose hanno paura, e è bene che ce l'abbiano, perché sennò morirebbero. Facevo un esempio, non mi ricordo se giovedì o quanto tempo fa, se non aveste paura dell'altezza, montereste tranquillamente sul tetto, senza problemi, a camminare, col rischio di cadere. La paura ti fa stare attento, la paura ci vuole, ma non può essere la paura a dominare la tua vita. Le cose le devi fare lo stesso, anche se hai paura. È uguale anche per tutte le altre cose, per tutti gli altri nostri nemici, chiamiamoli così. Ognuno ha il suo tempo, ognuno... Non voglio mettere chi è timido ora in una situazione di pesi, non è questo. Dico solo che sia un motivo di riflessione, dove siamo bloccati nella nostra vita, affinché possiamo trovare le forze per sbloccarci. Non pregare Dio e basta, sblocchiamoci, facciamo questo passo, prendiamoci un impegno verso noi stessi. Concludo con questo, perché alla base di questa spiritualità un pochino più fondata c'è tutta tutto un futuro con Dio, un futuro spirituale, un mondo spirituale che deve essere ancora vissuto anche in questa chiesa, perché è dall'amore gli uni per gli altri, è dall'amore per Dio che si sviluppa tutto il resto. Vogliamo che la chiesa sia piena di doni carismatici, che ci siano profezie, che ci sia il parlare in lingue, chi li interpreta, doni di sapienza, di conoscenza. Amiamoci gli uni gli altri, verranno fuori queste cose. Vogliamo che la chiesa sia piena anche magari di persone, perché vuol dire che si convertono, non che li andiamo a prendere nelle altre chiese, quello, ma persone nuove, parenti, amici, colleghi, queste persone qui che abbiamo, con cui, per le quali preghiamo, per le quali in qualche modo anche piangiamo a volte. Vogliamo che vengano qui? Beh, c'è un solo modo, devono vedere un qualcosa di cambiamento nella nostra vita. Non posso essere bravo in chiesa e poi a casa no. A volte anche chiedere scusa è qualcosa di importante. A volte viene sottovalutato fuori, ma davanti a Dio no. Chiedere scusa a una persona, anche se ha ragione a volte, è qualcosa che dà valore alla nostra persona. Dici, ma quello mi deve umiliare. Sì, è vero, ti deve umiliare, ma quando gli altri vedano che il nostro chiedere scusa è sincero, o perlomeno è un tentativo di pacificarci, diventa un grande valore. A volte è sottovalutato, ma è un grande valore. Vuol dire che abbiamo accanto una persona che ci vuole bene, una persona che si è impegnata verso di noi, una persona che ci sopporta anche, che nonostante tutto ci viene a chiedere scusa, perché cerca un legame, cerca un rapporto, non vuole la divisione, dice, oh, non ci parlo più. A volte succede, ma è successo anche a me con la mia moglie, a volte non si parla perché ci si litiga. Però poi a volte io, a volte lei, insomma, si cede. Ma è normale. È normale, ma è normale anche chiedere scusa, però. La nostra spiritualità si viva tutti i giorni. È la base per avere chiese piene. Certo, le persone si convertiranno perché vedranno che non siamo persone che parlano e basta, ma persone che sanno amare per davvero a fatti. Uria non aveva bisogno di parlare tanto, bastano questi pochi versetti per capire che cuore aveva. Questo siamo chiamati ad essere, lettere aperte, persone che parlano con i fatti, più che con tante parole. Mi fermo perché sennò anch'io parlo troppo e faccio pochi fatti. Signore, grazie per questo tempo. Signore, ti voglio chiedere, Signore, di aiutarmi e di aiutarci ad essere persone che amano, persone, Signore, che sanno anche rinunciare, Signore, a delle comodità per il bene del prossimo, Signore. Non è facile, Signore, e questo periodo storico in qualche modo può aiutarci. Aiutaci a considerare, Signore, quanti fratelli in Ucraina, Signore, stanno perdendo o lasciando le loro comodità per obbligo, certo, obbligati, ma aiutaci, Signore, noi a vivere in qualche modo la nostra cristianità, la nostra spiritualità allo stesso modo, Signore, essendo pronti, Signore, a un sacrificio per il bene di qualcun altro, Signore, un sacrificio che non è sempre per forza dare la vita e morire, ma a volte è far morire noi stessi al tempo libero, far morire noi stessi al tempo per le nostre comodità, lasciare da parte qualcosa per noi, per il nostro prossimo. Non dobbiamo annullare noi stessi, non dobbiamo pensare che le nostre comodità siano, Signore, un male, ma aiutaci, Signore, a dare alla nostra vita un equilibrio in questo senso, Signore. Aiutaci a gestire bene, Signore, l'amore per noi stessi con l'amore per gli altri, Signore. Che ci sia un equilibrio nella nostra vita, Signore. A non spenderci troppo per gli altri, perché è sbagliato, ma a non spendere troppo per noi stessi, perché è altrettanto sbagliato, Signore. Dacci sapienza, dacci, Signore, di poter comprendere, almeno in minima parte, Signore, l'amore con il quale Tu ci hai amati, affinché, Signore, possiamo anche noi, poi, a nostra volta, amare il nostro prossimo con lo stesso amore con il quale Tu ci hai amato. Aiutaci a comprendere il Tuo perdono affinché possiamo perdonare. Aiutaci a comprendere la Tua pazienza affinché possiamo essere pazienti, Signore. Aiutaci a comprendere, Signore, la costanza che hai con noi, Signore, affinché possiamo essere costanti con il prossimo. Aiutaci, Signore, a comprendere l'impegno che tu hai messo per noi, affinché noi possiamo mettere lo stesso impegno negli altri e per gli altri. Aiutaci, Signore, veramente a fare in modo che quello che possiamo dare venga prima da te, venga da una comprensione personale di te, oh Signore, nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, parto dal discorso dell'Ucraina.